La settima ossessione. L'ora di cinema su Nova Radio. Un programma di Daniele Marsiglia.
Buonasera a tutti, vi do il benvenuto ad una nuova puntata della settima ossessione. Buonasera e bentrovati.
Oltre i muri. È partita la nuova campagna di tesseramento Arci per andare oltre i confini, le paure e le divisioni. Anche quest'anno la tessera è digitale. Scarica l'app, iscriviti, cerca il circolo più vicino a te e unisciti alla più grande rete culturale e sociale d'Italia. Oltre i muri, per immaginare l'impossibile. Scopri di più su arcifirenze.it.
Buonasera a tutti, scusate c'è stata una falsa partenza, ma ci siamo con la settima ossessione di mercoledì 27 novembre 2024. Siamo arrivati alla puntata numero 12 e vi do il benvenuto appunto nel nostro consueto appuntamento del mercoledì pomeriggio qua in diretta su Nova Radio, streaming novaradio.info, DAB Plus e FM 101.5 se ci ascoltate da Firenze, se no altrimenti tutto quanto è recuperabile anche in podcast. La puntata di oggi vede tra gli ospiti il regista Claudio Giovannesi, che domani torna nelle sale a distanza di quasi 5 anni dall'ultimo suo film, che era La paranza dei bambini, tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, con un film che si chiama Hey Joe, ed è un film che vede come protagonista niente meno che una star di Hollywood come James Franco. Ne avremo modo di parlarne più avanti nel corso della trasmissione. Prima però ci concentriamo su quelle che sono le uscite cinematografiche del fine settimana, andando però prima di tutto a recuperare un film di cui non abbiamo avuto modo di parlare la scorsa settimana, poi capiremo anche il motivo, e quindi io lancerei il trailer. È un film che se la sta cavando anche abbastanza bene al box office italiano, a quello americano è stato un trionfo. Si tratta di Wicked, il film che è tratto da uno dei più famosi e celebri musical di Broadway. Ecco il trailer.
Le persone nascono malvagie? O la malvagità viene loro imposta. Tu sei verde.
Lo sono.
Benvenuti, nuovi allievi, all'università di Shiz.
Signorina
Elphaba,
dividerai la camera con Miss Galinda. Popular. I
know about popular. Ti ha lasciato un po' di spazio.
Credi che sia equo?
No, non credo. Mi avevano promesso una suite privata. Ma grazie della domanda.
Prego, andate tutti a sedervi. Oggi a Oso...
Eccoci qua, allora, 17.07, cominciamo a tutti gli effetti la nostra diretta con la settima ossessione. Vado a salutare immediatamente Simone Fabriziani di Awards Today. Buonasera, Simone.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti.
Buonasera a te, ben trovato. Allora Simone, io ho detto in apertura di trasmissione che di questo film non abbiamo parlato la settimana scorsa, ma semplicemente per il fatto che proprio mentre noi andavamo in onda, insomma più o meno, c'era l'anteprima stampa proprio di questo film, quindi era impossibile parlarne venerdì, mercoledì scorso. Poi il film è uscito nelle sale effettivamente il giorno seguente, quindi il film si trova già nelle sale italiane. Ve lo ricordo, stiamo parlando di Wicked, che è il film tratto, parte 1 tra l'altro, la prima di due parti, tratto dall'omonimo e famosissimo, di grande successo, musical di Broadway in scena ormai da tanti anni, forse più di due decadi, e che arriva per la prima volta una trasposizione cinematografica, il tutto ambientato nel magico, fantastico, meraviglioso mondo di Oz.
Sì, hai detto benissimo. Abbiamo in realtà delle informazioni in più proprio per il fatto che questo film è già uscito la settimana scorsa. Io parto subito con un dato importantissimo. Questo film, che come tu hai giustamente detto, è l'adattamento di un musical di Broadway che tra l'altro va avanti nei teatri americani, ma non soltanto, dal 2003, quindi sono veramente sono più di 20 anni che insomma questo musical in un qualche modo ha guadagnato la fama, ma anche molti appassionati nel tempo, tant'è che infatti negli Stati Uniti nel suo primo weekend Wicked ha battuto i 120 milioni di incasso, che è un incasso altissimo, ed è soprattutto ad oggi, al momento, il musical cinematografico ovviamente con l'incasso più alto di tutti i tempi, con l'incasso, cioè con il, diciamo, l'incasso di apertura, attenzione, sottolineo, di apertura più alto di tutti i tempi negli Stati Uniti. Quindi insomma i numeri sono veramente grossi, tali da rendere probabilmente questo film nelle prossime settimane un vero e proprio fenomeno di costume. Purtroppo sì, questo fenomeno di costume in Italia
non ha attecchito poco,
perché purtroppo questo musical Wicked non è molto conosciuto oltreoceano, quindi in Europa fondamentalmente, perché in Italia non esiste, questo lo sappiamo benissimo, una cultura del musical teatrale in un qualche modo.
Anche se ne vengono fatti veramente tanti in Italia di musical, di trasposizioni, anche negli ultimi
sì,
anni sono fatti, poi che non attecchiscono, effettivamente questo sono d'accordo con te, però la produzione comunque c'è in un certo senso.
Sì, esatto, e guarda caso Wicked non è tra i musical statunitensi che ha avuto l'onore di essere adattata.
Posso essere un po' cattivo, forse meglio da un certo punto di vista, per vedere certi musical come vengono, diciamo, adattati con le traduzioni delle canzoni, che effettivamente se uno ha presente, che ne so, un West Side Story, un Grease eccetera, poi vai a sentire la versione cantata in italiano, può storci il naso, però vabbè.
Questo è vero, e difatti Wicked, che da noi è distribuito da Universal Pictures, ha avuto una, chiamiamola, una doppia distribuzione, ovvero Universal ha permesso di poter andare al cinema a vedere il film sia in lingua originale sia in lingua originale con sottotitoli, ma anche con una versione doppiata anche nelle sue canzoni. Questo perché probabilmente Universal ha voluto dare un trattamento alla Disney, chiamiamolo in questo modo, al film, per cercare di portare in sala un pubblico di tutte le età, in un qualche modo, il vero e proprio pubblico di famiglie, come quello che è il target a cui punta fondamentalmente la Disney ogni anno, quando a Natale esce appunto il film d'animazione con annesse canzoni chiaramente doppiate in lingua italiana. Purtroppo però questi film Disney, che molto spesso sono comunque film originali in cui ovviamente non c'è un imprinting culturale precedente, con Wicked invece abbiamo un musical che da oltre 20 anni ovviamente va avanti oltreoceano, e le cui canzoni sono diventate molto 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 popolari in un qualche modo. Ma al di là di questo, come tu hai giustamente detto, per appunto chiudere un po' il cerchio riguardante il discorso di questo film, Wicked è in un qualche modo il prequel delle vicende del Mago di Oz, ma raccontato da un punto di vista inedito, ovvero il punto di vista questa volta è della perfida strega dell'Ovest, che nel Mago di Oz, ricordiamo tutti, è una delle cattive, delle antagoniste più iconiche della storia del cinema, ma che qui invece viene trattata come protagonista totale di una storia originale, ovviamente, che non ha nulla a che vedere con il romanzo del 1900 di Baum, in cui in qualche modo questa strega cattiva viene raccontata nelle sue origini e sul perché diventa la fattucchiera forse più celebre probabilmente del grande schermo nella storia del cinema americano. E sottolineo anche che Wicked, che ovviamente è un film tratto dal musical omonimo, è in realtà un adattamento a sua volta di un romanzo del 1995 di Gregory Maguire dal titolo omonimo, che però rispetto al musical e al film che state per vedere o che vedrete probabilmente è molto molto più adulto, quindi c'è anche un po' una sorta di edulcorazione del racconto in un qualche modo,
sì.
Ecco.
Poi ovviamente sul Mago di Oz c'è veramente tanto da dire, perché il film del 39 è diventato poi un cult a cui si sono ispirati veramente tanti altri registi, o meglio La storia del Mago di Oz e il romanzo da cui è tratto è stata fonte di ispirazione veramente per tanti. Mi viene solo a mente anche David Lynch, ad esempio. Tra l'altro uscì, mi pare, un paio d'anni fa, ma forse anche meno, un documentario che metteva in contrapposizione proprio i lavori di Lynch con il Mago di Oz, e faceva vedere appunto quanto avesse influito il Mago di Oz su i lavori straordinari, su questo penso che convieni con me, di David Lynch. Ma poi ovviamente ci sono tanti rimandi in altri film, anche dalle semplici citazioni, mi viene a mente Lost ad esempio, no? Ma tante altre serie televisive, insomma, il Mago di Oz è un po' seminato ovunque, no? da quando uscì il romanzo e poi il film. Due cose ce le dici anche sulle due protagoniste, che sono Ariana Grande, che noi conosciamo come una pop star internazionale, e Cinta Erivo, giusto si dice?
Sì, assolutamente. Ecco, forse il punto forte di questo adattamento cinematografico sono veramente le due protagoniste. Come tu hai detto in pochissime parole, ecco, Ariana Grande e Cinta Erivo. Ariana Grande che interpreta Glinda, quella che poi nell'immaginario del Mago di Oz diventerà la strega bianca della la buona strega bianca del sud, mentre Cinta Erivo, che da anni non soltanto è attrice ma è anche performer musicale di Broadway molto conosciuta e dalle doti canore straordinarie, veste i panni appunto di Elphaba, che è appunto quella che diventerà appunto la perfida strega dell'Ovest, ed entrambe effettivamente hanno convinto tutti, hanno convinto anche me e i nostri colleghi, per quanta bravura abbiano portato sul grande schermo, sia non soltanto dal punto di vista canoro, che era qui ovviamente imprescindibile, ma anche dal punto di vista recitativo, tant'è che non mi sorprenderei di ritrovarle entrambi candidate ai premi che stanno per arrivare, tra l'altro da dicembre in poi arriveranno, esatto. Insomma, molte nomination.
Quando arrivano i premi arrivi anche tu, poi magari tra poco ne parliamo anche velocemente, però resta con noi perché ci devi parlare di un altro film e ci andiamo, certo, a tuffare nelle acque oceaniche. Aspetta,
posto è qui.
Gaiana!
Sorellina!
Sorellona!
Ti ho presa!
Sei stata via troppo!
Sono stati 3 giorni, ma ho trovato questo.
È un'isola antica, maledetta da un dio bramoso di potere. Approdare sulle sue sponde spezzerebbe la maledizione, riunendo di nuovo i nostri popoli.
Allora, ci sei ancora, Simone? Sì.
Eccoci
qua, abbiamo appena ascoltato una parte del trailer di Oceania 2, il film della Disney. Tu citavi proprio poc'anzi, parlando di Wicked, della tradizione di far uscire un cartone animato della Disney a ridosso delle festività natalizie. È così anche quest'anno, forse ultimamente, parlo soprattutto dopo il primo Frozen, la Disney ha azzeccato veramente pochissimo, niente è rimasto scolpito nella memoria della Disney, però Oceania 2 prova a invertire la tendenza, perché poi il primo film, che se non sbaglio uscì al cinema,
assolutamente,
però ha avuto una seconda vita, tant'è che è uno dei titoli, se non il titolo della Disney, il cartone della Disney più visto in assoluto sulla piattaforma di Disney Plus. Questo mi ha particolarmente colpito, no? Con tutta diciamo il ben di Dio che c'è da vedere, la storia insomma dei cartoni della Disney, Oceania risulta essere il contenuto più visto su Disney Plus, e quindi ovviamente la Disney si è forte di questo risultato, si è messa insomma, si è predisposta per far uscire il secondo proprio al cinema.
Sì, esattamente. Io partirei dal dettaglio che tu hai appena raccontato, ovvero che il primo film, che tra l'altro è uscito nelle sale italiane nel 2016, è ad oggi il titolo Disney più visto in assoluto nella piattaforma di Disney Plus, che è un numero e un dettaglio enorme. Questo ti fa capire quanto in realtà quegli anni, cioè gli anni intesi dal 2000, io direi dal 2013 in poi, perché poi 2013 è stato l'anno in cui è uscito Frozen, che è stato un po' il lungometraggio d'animazione che in un qualche modo cambiò nuovamente le sorti finanziarie, probabilmente principalmente, di Disney, con una sequela tra l'altro di titoli di grande impatto e di grande incasso, ed Oceania incassò molto alla sua uscita, ma come tu hai giustamente detto diventò un classico di culto negli anni successivi, quando arrivò non soltanto in un video, ma quando arrivò appunto nel catalogo di Disney Plus. 8 anni dopo il primo film, appunto, arriva un sequel che non è però più diretto dalla coppia di registi del capitolo precedente. Ricordo che il capitolo precedente era diretto da John Masker e Ron Clements, che sono due nomi un po' semi sconosciuti, ma se vi dico La Sirenetta, Aladdin ed Hercules, insomma, capirete che questi due registi hanno veramente portato grandi cose, insomma, alla Disney nel loro periodo d'oro. Cambiano i registi, cambiano gli sceneggiatori, ma purtroppo cambia anche un po' che è un dettaglio poco differente, ma invece molto importante, cambia anche il musicista, perché laddove in Oceania le musiche e le canzoni erano scritte da Lin-Manuel Miranda, che è un enorme e importantissimo paroliere, compositore, musicista statunitense, per dirvela tutta, è l'autore di Hamilton, insomma, un grandissimo musical che ha avuto un successo strepitoso, non è più lui, e quindi, come dire, ne soffre anche un po' questo sequel, perché purtroppo non ci sono canzoni orecchiabili che ti entrano in testa, come è stato il primo film. Io dopo 8 anni di distanza
ti ricordi le canzoni?
Ancora me ne ricordo benissimo, almeno 4-5 canzoni del primo film. In questo caso, in questo sequel che è in arrivo appunto nelle nostre sale da oggi, 27 novembre, con Disney, c'è difficoltà non soltanto appunto a ricordare il tappeto musicale, ma purtroppo questo sequel, per quanto sia dal punto di vista tecnico dell'animazione ancora prodigioso, ovviamente, anche narrativamente ne soffre molto, perché sottolineo questa cosa. Oceania 2 era nato inizialmente come progetto seriale da far debuttare esclusivamente su Disney Plus.
Mentre poi,
nel corso del 2023, invece, Disney, per ragioni che non conosciamo bene, ha deciso invece di portare un sequel di Oceania sul grande schermo, proprio perché probabilmente hanno voluto sfruttare l'enorme popolarità del primo capitolo.
E probabilmente questo porterà nelle sale, indipendentemente dalla qualità del film, insomma, un bel po' di incassi, e questo farà sicuramente piacere agli esercenti, ma di conseguenza anche a tutti noi, se la gente va al cinema. Poi è un film per tutta la famiglia, quindi è perfetto. In questo caso c'è anche una canzone di Giorgia, e so che però Miranda non l'ha fatta perché era impegnato per Mufasa, se non sbaglio, per un altro sequel che uscirà della Disney a ridosso di Natale, il seguito, insomma, del Re Leone, no? In live action, se possiamo dire live action, ecco. Va bene. Caro Simone, io ti ringrazio del tuo prezioso contributo. Non abbiamo purtroppo più tempo per poter parlare dei premi, ma comunque i motori sono accesi e stanno cominciando a carburare. Nelle prossime settimane ci andremo giù pesante, veramente pesante, con i premi, dai.
Esatto.
Va bene, grazie come sempre. Rimandiamo il tutto, le tue recensioni su Worst Today.
Esattamente, grazie mille come
grazie
sempre.
Grazie a te Simone, grazie. Un abbraccio, ciao.
Grazie, ciao.
E allora, mi sono chiuso il microfono, ma lo devo tenere aperto perché tra pochissimo sarà con noi il regista Claudio Giovannesi per raccontarci Hey Joe, film che uscirà, diretto appunto da Claudio Giovannesi, uscirà domani nelle sale con Vision. Vi racconto brevemente la storia. Siamo nel New Jersey, negli Stati Uniti. Dean Barry, che è un veterano americano, ex marine, riceve una lettera. Su questa lettera trova scritto che la persona con cui ha avuto una fugace relazione quando lui era in quel di Napoli, nell'immediato dopoguerra, insomma nel 1945, con cui ebbe una relazione, nacque un figlio, e la madre poi, quando il figlio aveva 12 anni, muore. E il figlio però non ha mai conosciuto il padre, non si sa come questa raccomandata, questa lettera arrivi così in ritardo appunto al padre. Siamo ormai nel 1974, e quindi Dean, che è interpretato niente meno che da James Franco, il ritorno di James Franco davanti alla macchina da presa dopo tanti anni,
decide di andare a Napoli per conoscere finalmente il figlio, che ovviamente non sa niente di lui, e comincia piano piano in punta di piedi a entrare nella vita diciamo abbastanza problematica di suo figlio, perché diciamo è stato cresciuto nella malavita, è stato adottato da un boss del contrabbando, e almeno inizialmente sembra che non abbia veramente nessun interesse di conoscere il padre che arriva dopo tanti anni dall'America. Ascoltiamoci il trailer di Hey Joe, che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. Tra l'altro Claudio Giovannesi insieme a James Franco saranno qua a Firenze, perché ci sta ascoltando adesso in diretta, sabato 30 novembre, a presentare alle 21.30 il film allo Spazio Alfieri, quindi è un'occasione assolutamente unica per un evento insomma cinematografico non di poco conto per Firenze. Ascoltiamoci il trailer di Hey Joe e poi saremo in onda con Claudio Giovannesi.
Tu aspettami, io torno.
Giuramelo. Why are you in Naples?
I have a son. Why I'm here, I came to find him, but...
Il tuo americano sta cercando figli, eh?
Sta in un bar, si mette sempre la
vita. Sempre la for.
You like it? 1 gram, 1,000. Ancora qua stai. La gente che te ne hai? Tu qua non puoi stare, hai già fatica.
I just want to talk. Solo parlare.
Non voglio parlare con te.
Ti hanno mai sparato?
Dove? Guarda qua invece. Questa è una coltellata però.
E allora eccoci qua ancora in onda con la Settima Ossessione. Abbiamo ascoltato un breve estratto dal trailer di Hey Joe, che esce nelle sale domani giovedì 28 novembre con Vision Distribution. E diamo il benvenuto quindi al regista Claudio Giovannesi. Buonasera Claudio e benvenuto alla Settima Ossessione.
Buonasera, grazie per l'invito.
Grazie a te di essere qua con noi questo pomeriggio. Io l'ho ricordato anche prima, lo ricorderò più volte per chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta da Firenze. Tu insieme al protagonista del film James Franco sabato sera alle ore 21.30 sarete proprio qui a Firenze, nella nostra Firenze, tra l'altro al cinema che è un nostro dirimpettaio, ai nostri studi, lo Spazio Alfieri, per presentare il film. Allora, io già...
Esatto, credo anche che faremo due proiezioni.
Ah,
credo,
ottimo, ottimo, ottimo.
Aggiungendo una seconda,
quindi vuol dire che
saremo là io e James.
C'è grande richiesta e questo non può far altro che piacere per vedere questo bellissimo film, che è il tuo ritorno appunto sul grande schermo dopo qualche anno, erano passati forse 5 anni dall'apparanza dei bambini, e questa volta ti cimenti nel racconto, almeno all'inizio, di una figura diversa, no? Dei tuoi personaggi, ovvero un padre, e anche se poi ovviamente viene fuori anche la figura del figlio, e quindi è una sorta di, diciamo, di coming of age di due generazioni diverse, no? E padre e figlio sono in un certo senso entrambi sono delle conseguenze della guerra, perché insomma il personaggio di Dean addirittura ha combattuto 3 guerre, no? Cominciando con la Seconda Guerra Mondiale, poi c'è stato la Corea, poi c'è stato il Vietnam, la guerra che diciamo lascia molti più segni non solo fisici in chi le subisce le guerre, no? Nelle vittime, non tanto in chi le decide nelle segrete stanze, no? Quindi volevo capire, raccontarci come tu ti sei avvicinato a questa storia, e so che nella tua storia hanno influito anche 3 romanzi, The Gallery di Norma Lewis, Naples 44 di John Burns e La pelle di Curzio Malaparte.
Esatto. Ma l'idea è nata proprio con la volontà di raccontare attraverso una storia tra padre e figlio, cioè tra un padre che prova a riprendersi un figlio, il rapporto tra gli Stati Uniti e l'Italia. Perché questa storia nasce da una leggenda, praticamente un evento che è accaduto realmente, però era una leggenda, era una cosa che veniva raccontata, che viene raccontata nei quartieri spagnoli, che è un quartiere popolare di Napoli. Cioè di un americano, che un soldato americano che negli anni 70, dopo aver combattuto in Vietnam, torna a Napoli per riprendersi un figlio che sapeva di avere, che aveva fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Napoli era una città distrutta dalle bombe, distrutta dalla fame, e i soldati erano arrivati a non a liberare, perché insomma Napoli si è liberata da sola, però insomma erano arrivati a fare la campagna d'Europa, e quindi hanno trovato un popolo sconfitto che delle donne che si offrivano ai vincitori per fame. E questa storia è raccontata in questi tre libri che hai citato, cioè i libri che raccontano il rapporto tra la città di Napoli, l'Italia in un certo senso, poi, perché poi Napoli diventa lo specchio dell'Italia, e il rapporto con questa civiltà ricca americana che arriva con questo esercito di liberatori, e con comunque anche tutta quanta la responsabilità di un popolo vincitore su un popolo sconfitto. E quindi questa storia qua in qualche modo dà inizio alla società moderna, perché poi gli americani ci hanno liberato dal nazifascismo, però ci hanno anche trasformato, ci hanno insegnato la società dei consumi, hanno portato in maniera radicale un modello capitalista nella nostra società, nel nostro modo di vivere, negli oggetti che compriamo, nei vestiti che abbiamo, anche nella musica che ascoltiamo. Quindi tutto questo complesso discorso metaforico che in qualche modo risuona sull'oggi viene raccontato attraverso un padre americano che prova a riprendersi un figlio napoletano che non parla la lingua del padre, e quindi è una storia di sentimenti, però dietro c'è tutto questo.
Senti, il film poi a un certo punto sembra acquisire anche un'atmosfera noir, no? Perché sembra che a un certo punto i confini siano molto sfumati tra i personaggi, cioè non si capisce più chi sta, diciamo così, per semplificare, dalla parte del bene, e chi magari sta dalla parte del male, insomma, dalla parte, diciamo, sbagliata. E questo è aiutato molto anche da un'ottima fotografia di Daniele Cipri. Come hai lavorato con uno dei più grandi talenti italiani della fotografia?
Io quando faccio un film poi cerco sempre di raccontare una storia da un punto di vista, che è quello dei personaggi, senza giudicarli, quindi senza decidere appunto se è buono o se è cattivo. Semplicemente racconto un percorso, racconto in questo caso le emozioni di un uomo che prova a riprendersi un figlio che non conosceva, che comunque si prende la responsabilità di tornare 25 anni in ritardo. E quindi avevamo a che fare con un racconto che nel film è diviso in due epoche, perché c'è la Napoli del 44 e la Napoli del 71. Quindi con Daniele, con cui è il quinto film che faccio, una collaborazione ormai che va avanti da 15 anni, con Daniele sapevamo che dovevamo ritrarre queste due epoche. Quindi la prima cosa è stata decidere in che modo rappresentarle, e sulla Napoli del 44 è stata abbastanza immediata la scelta, perché siamo partiti dai repertori girati dagli americani, perché la Seconda Guerra Mondiale è una delle guerre più filmate del Novecento, però gli americani giravano a colori in 16 mm, mentre noi siamo abituati un po' a ricordarci le immagini del repertorio in bianco e nero dell'Archivio Luce. Noi l'abbiamo anche messo nel film, abbiamo ritrovato le immagini che ha girato proprio l'esercito anglo-americano, ed erano immagini in 16 mm a colori. Quindi che abbiamo fatto con Daniela? Abbiamo scelto di rappresentare il 44 e di girarlo in 16 mm, come in qualche modo cercando di nascondere la differenza tra messa in scena e realtà, in modo che le nostre immagini del 44 fossero identiche alle immagini in pellicola 16 mm degli americani. Quindi tu hai un'impressione immediata, insomma, senza soluzione di continuità, non vedi la differenza di immagine tra il 44 reale e il 44 rimesso in scena da noi, perché abbiamo usato più o meno la stessa pellicola. Sugli anni 70 il discorso è stato più complicato invece, perché noi sapevamo in qualche modo che il nostro rapporto con gli anni 70, nostro, cioè della mia generazione, insomma della maggior parte delle persone che hanno un'età che arriva fino ai 50 anni, diciamo, è mediato dal cinema. Cioè gli anni 70 noi li conosciamo perché li abbiamo visti nei film e perché li abbiamo visti in fotografia. Quindi il desiderio mio e di Daniele era di avere un'immagine degli anni 70, del 71 in particolare, che sembrasse vera, cioè non di fare un film ambientato nel 71, ma di fare un film che sembrasse uscito in sala nel 1971. Questo era l'obiettivo. Cioè, se doveva sembrare, sì, non un film girato oggi che sembra il 71, ma un film
girato
vai a vedere
all'epoca.
Esatto, girato all'epoca. E quindi siamo andati a vedere la fotografia di quegli anni. E lì, certo, se per il 44 ci siamo ovviamente appoggiati ai repertori oppure a film enormi come Paesà di Rossellini, che mostravano veramente la Napoli bombardata lì. Nel 71 siamo andati a vedere i film che sono stati girati a Napoli nel 71 e quindi abbiamo studiato invece dei film molto più pop, cioè i film di Mario Merola, I contrabbandieri di Santa Lucia per esempio, oppure Piedone lo sbirro, il film di Bud Spencer che fa il poliziotto ed è girato proprio nel 1971. E quindi poi siamo andati a ricostruire quel tipo di immagine. Con Daniele abbiamo trovato questa pellicola, delle immagini, questa pellicola che si chiama Ferrania, che è una pellicola che oggi non si usa più, però ecco, la dominante della Ferrania a colori doveva essere la dominante, cioè l'immagine, la temperatura, i colori della fotografia del film che andavamo a fare ambientata nel 71. Però il problema è che io giro tantissimi Chuck, quindi fare tutto il film in pellicola, cioè girare tutto il film in pellicola sarebbe stato molto complicato.
Sì.
La pellicola, insomma,
immagino anche molto costoso.
Più costoso, certo. E quindi abbiamo girato in digitale, però sapendo che poi avremmo stampato tutto il film in pellicola. Quindi noi abbiamo girato in digitale, però sapendo che poi tutto il materiale montato veniva riversato e stampato in pellicola.
Okay.
E quindi abbiamo stampato in pellicola 50 ASA, dopo aver fatto vari provini con Daniele. Prima abbiamo fatto in 500 ASA, non sto entrando un po' nel tecnico, però mi hai fatto...
No, ma è giusto,
Quindi i primi provini erano su 500 ASA, però c'era troppa grana. E alla fine abbiamo trovato questa pellicola 50 ASA, abbiamo stampato su 50 ASA e abbiamo tirato fuori quel in color con Red, col nostro colorist, quel tipo di immagine che restituiva la Ferrania. Quindi è stato un film, il 16 mm il 44 è stato proprio girato in pellicola, il 71 invece è stato girato in digitale, stampato su 50 ASA, e poi abbiamo scoperto che questo procedimento è lo stesso che ha fatto Dune, però capito, ci siamo arrivati
Dune di Villeneuve.
Anche The Leftovers, però ci siamo arrivati
The Leftovers. Che meraviglia, hai citato comunque una delle mie serie preferite, tra l'altro, The Leftovers.
Scusa, The Leftovers, perdonami, ho sbagliato. Il film con Paul Giamatti che è uscito l'anno scorso.
The Holdovers. Dicevo, sì, è vero, che anche quello, se non sbaglio, era proprio ambientato in quegli anni lì, negli anni 70.
Lo stesso
effetto. È vero. Adesso vado con la memoria a quel film, effettivamente. Il risultato, devo dire, è ottimo in questo senso. E ti chiedo, ovviamente, infine, anche del protagonista, James Franco, che è il ritorno. È un film di ritorni, no? E quindi è anche un ritorno... E di fronte alla macchina da presa di una grande star hollywoodiana come James Franco. So che lui si è convinto quasi subito, non so se tu avevi già in mente quando hai scritto il copione, la sceneggiatura insieme anche a Maurizio Brauci, se avevi appunto in mente James Franco, e so che ha risposto quasi dopo 8 ore, insomma, quindi quasi nell'immediato ha detto sì.
Ah, sì, perché comunque è stato anche una serie di coincidenze il fatto, il motivo per cui James ha accettato subito il film, perché quando noi gli abbiamo proposto, gli abbiamo mandato il copione, io volevo lavorare con lui perché comunque è un attore che amo moltissimo, anche un regista che amo molto, e ha fatto dei film molto belli e appartiene a
Child of God, bellissimo.
Sì, bellissimo, Child of God. E lui appartiene a quel cinema indipendente che ha lavorato poi con degli autori che amo, con Harmony Corrine, con Gus Van Sant. E poi,
Herzog,
comunque, non è più, ora ha 46 anni, quindi ha un corpo e un viso anche un po' diverso dal divo, dal sex symbol che era quando interpretava James Dean. E questa cosa mi piaceva perché raccontava comunque, in qualche modo, un personaggio, cioè un attore che adesso, rivedendolo, è James Franco, ma l'immagine che porta è l'immagine di un uomo che ha vissuto come il protagonista del film, e questa cosa ovviamente era giusta per il personaggio che andavamo a raccontare. Oltretutto avevamo poi la difficoltà di avere un personaggio, un attore americano che recita per metà film in italiano, e questa cosa James è una cosa che ha accettato di fare immediatamente.
L'ha imparato anche bene.
È stato molto bravo. E poi però la cosa più importante sono state le coincidenze, perché quando gli ho mandato il copione lui ha accettato subito, perché Sean Baker, che è il regista d'Anora, aveva scritto una bellissima recensione sulla paranza dei bambini su Letterboxd. E lui aveva letto questa recensione bellissima di Sean
Quindi
Baker,
si era incuriosito.
E aveva visto la paranza dei bambini. 3 giorni dopo gli è arrivato il copione.
Dai.
Sul copione c'era scritto da Maurizio Braucci, Massimo Gaudioso, Claudio Giovannesi, e lui aveva conosciuto Maurizio Braucci perché anni prima, perché comunque James è un fan di Matteo Garrone, ama moltissimo il film Gomorra. Quindi quando gli è arrivata questa cosa, è stata una coincidenza, ha visto il mio film 3 giorni prima, Braucci lo conosceva, immediatamente accettato.
Ma pensate, questo è un bellissimo retroscena che ci hai raccontato. E oltre a James Franco c'è un grandissimo cast. Tu poi sei un maestro nel tirare fuori il meglio dagli attori, lasciatelo dire. E nel ruolo
Grazie.
Del figlio c'è Francesco Di Napoli, con cui avevi già lavorato nella Paranza dei Bambini. Un giovane talento assolutamente da tenere d'occhio. E poi una bravissima Giulia Ercolini, è una tua scoperta, possiamo dirlo, nel ruolo molto interessante, devo dire, di Bambi. E un superlativo Aniello Arena nei panni di Don Vittorio, quindi un cast di primo livello e soprattutto di grande talento. Penso anche appunto a Giulia Ercolini.
Ma Giulia è stata la prima volta sullo schermo, è stata una scoperta mia e della casting Chiara Polizzi, con cui lavoro sempre. Qualsiasi attore voi vedete sullo schermo, io l'ho condiviso con Chiara, con cui che è una delle collaboratrici più importanti che ho. E Francesco Di Napoli è anche stato un lavoro che ho fatto con Chiara. Daphne Scoccia, la protagonista di Fiore, stati tutti personaggi, attori che sono nati nel mio lavoro, nella mia collaborazione con Chiara Polizzi. E Francesco, quando ha fatto La Paranza, era un ragazzo che lavorava in un bar in un quartiere difficile di Napoli. Dopo l'ho ritrovato 4 anni dopo, che era un attore, perché dopo La Paranza dei Bambini ha fatto 2 serie di Romulus, addirittura ha recitato in latino, poi ha lavorato in una grande produzione televisiva. Quindi ho ritrovato una specie di figlio artistico, perché
che nel frattempo era cresciuto.
Era cresciuto sia fisicamente sia nel grande talento che ha, però il modo di recitare, che si basa sulla verità, sulla credibilità, sulla misura, era qualcosa che aveva iniziato a fare con me, quindi è stato proprio facilissimo ritrovarlo.
Bene, allora io, Claudio, ti ringrazio innanzitutto di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto questo pomeriggio, e ricordo l'uscita domani nelle sale di Eijo con Vision Distribution. E soprattutto per chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta da Firenze, dalla Toscana, dei dintorni, l'appuntamento con Claudio Giovannese e James Franco è proprio per sabato 30 novembre, con doppio spettacolo. Forse ce ne sarà uno prima a cui parteciperete, ma comunque anche alle 21:30. Trovate poi tutte le informazioni sul sito ufficiale del cinema dei nostri vicini di casa, che sono appunto gli amici dello Spazio Alfieri. Claudio, io ti ringrazio, in bocca al lupo per il successo del film. Grazie davvero.
Grazie di cuore delle domande.
Ciao.
Ciao, a presto.
Nova Radio, the best music in town.
Cristo santo, Enzo. È successo un macello qui. 3 vittime, un'intera famiglia. Ci ha lasciato una lettera piena di frasi senza senso.
Ritratti delle vittime nei loro ultimi istanti di vita, infarciti da aggettivi freddi. È una finta naturalezza che vorrebbe farci intendere che l'unica motivazione dei delitti è la vita stessa.
17:42, continuiamo la nostra diretta del mercoledì pomeriggio con Jacopo Fioretti. Buonasera Jacopo, ben trovato.
Buonasera a tutti, ben trovati a voi.
Grazie di essere con noi anche questo pomeriggio. Le atmosfere si fanno molto noir in questo momento, perché forse per la prima volta in questa stagione ti faccio parlare di un prodotto, diciamo, che è di attualità. Non che gli altri non lo siano, perché poi abbiamo sempre parlato di film che hanno una nuova uscita nelle sale cinematografiche, quindi è attualità, ma sono film che fanno parte del passato. Adesso non solo ti faccio parlare di non ti faccio stare sul pezzo, ma addirittura ti faccio parlare di quella che possiamo dire a tutti gli effetti essere una sorta di miniserie, no? Neanche un film vero e proprio, anche se poi ha avuto un'uscita cinematografica a giugno dopo il successo che ha avuto a Berlino. Un filmone di 6 ore, sto parlando di Dostoevskij, che è la prima serie televisiva diretta, anche se appunto forse potrebbe essere riduttivo etichettarla solo come serie televisiva, dei Fratelli d'Innocenzo, che abbiamo imparato a conoscere per un esordio direi abbastanza folgorante. Secondo me rimane ancora il loro miglior film, a mio avviso, che è La Terra dell'Abbastanza, poi Favolacce, poi ancora Anima Latina è l'album di Lucio Battista, Lucio Battisti America, l'album straordinario di Battisti, invece America Latina. E ora appunto arrivano su Sky, disponibile proprio da oggi, tutti e 6 episodi di Dostoevskij. Sì. Che cosa ci puoi raccontare?
Allora, Dostoevskij è, per chi ama il cinema di questi registi polarizzanti, secondo me, soprattutto nel corso del tempo, un po' un apice del loro percorso, perché ha in sé un po' tutto quello che è la loro poetica, il loro modo di raccontare le storie, il mondo che ci hanno in testa, che un po' è sempre stato quello, cioè un non luogo. Infatti America Latina è anche un titolo che gioca appunto con un non luogo, associando due parti geograficamente distantissime del pianeta Terra, e ci riflette come non ha mai fatto prima d'ora, perché è molto più puntuale, appunto è un hard-boiled letterario in cui, giocando col genere, che vede un detective, in questo caso un meraviglioso Filippo Timi, fantastico, che mentre indaga su un serial killer scopre qualcosa di se stesso, che è una traccia molto tradizionale e diciamo riportata poi in auge da Memorie di un assassino all'inizio degli anni 2000, ma anche True Detective, parlando di serie da televisione.
Memorie di un assassino, tu dici quello di Bong Joon-ho?
Di Bong Joon-ho, sì, esattamente.
Che capolavoro di film mi ha tirato fuori.
Beh, quello è un film meraviglioso. Questo si rifà molto a quell'idea là, in cui il baratro, diciamo, il nero dell'anima dell'assassino diventa poi di riflesso quello di colui che gli dà la caccia. E questo è proprio estremizzato, perché qui a volte perde. Allora, secondo me questo film, questa miniserie, non è neanche, diciamo, come la Terra dell'Abbastanza, non è neanche molto interessato all'indagine o al meccanismo, all'intreccio, che funziona quasi per ellissi. È proprio uno studio sul tipo di uomo che è colui che indaga, che è il marchio del Novecento, che ha avvelenato le relazioni con i propri figli e con i propri amici, con i propri vicini, che sta in tutti i film dell'Innocenzo, e il mondo che lo circonda e come può cercare di trovare un'identità sua, un'identità propria, in un mondo che è proprio tra vita e morte. E questa cosa è presente fin dall'inizio, in cui c'è proprio un incipit surrealista, prima a ricordare addirittura il primo film di Lanthimos, che iniziava con un post incidente stradale.
Come si chiamava?
Sì, esattamente, Chinetta. Quello, la Chinetta, che mi ha ricordato proprio quell'inizio là, quindi si fa subito la dimensione in cui l'indagine è solamente uno strumento, come usano il genere di Innocenzo, per proprio approfondire queste tematiche che sono loro care, e secondo me lo fanno con una lucidità molto importante, che avevano perso, secondo me. In Favolacce c'era qualcosa di molto vicino, pensa ad esempio alla figura di Elio Germano, sì, o anche alla figura del professore,
sì,
e qui questi topi tornano, ok, torna tutto quanto, se tutto il mondo è di Innocenzo.
Questo mi fa piacere, perché appunto ho detto che all'inizio ho detto che La Terra dell'Abbastanza secondo me rimane il loro miglior film, la loro miglior opera.
Comunque anche secondo me, per diversi punti di vista, questa è una chiusura, secondo me, anche con La Terra dell'Abbastanza.
Si chiude il cerchio, diciamo, perché secondo poi magari sono pronti per fare il salto verso qualcos'altro.
Vedremo, loro sono stati molto ondivaghi su questa ipotesi, a volte gli dicevano di sì, adesso hanno detto di no, forse anche loro stanno pensando a cosa fare.
A cosa fare, tra l'altro sono anche degli sceneggiatori, loro scrivono anche per altri, insomma sono...
Sì, assolutamente.
Tra l'altro
Barroni hanno scritto,
esatto,
anche...
Uscirà in concomitanza con la serie che, lo ricordiamo, debutta oggi su Sky per intero, cioè lo troverete sul ormai Sky, chiunque all'on demand, chi c'ha Sky Now eccetera ha la possibilità di accedere all'on demand. Poi so che verranno anche ovviamente distribuiti settimanalmente, però già si trovano tutti disponibili da oggi. In concomitanza, dicevo, con l'uscita della serie, uscirà in libreria anche un libro che è la sceneggiatura vera e propria della serie, che si chiama Indizi, edito dalla Nave di Teseo. E, abbiamo detto anche qualcosa sugli attori, non so se inizia Filippo Timi, abbiamo ricordato,
allora,
e
Filippo
Gabriel Montesi.
Sì, c'è anche Carlotta Gamba che torna a lavorare con loro dopo Favolacce, sì. Ha lavorato anche in Vermiglio, tra l'altro, tutti i titoli italiani, diciamo, leggermente importanti.
In Vermiglio.
Timi, secondo me, è un attore difficilissimo da gestire, perché è anche regista teatrale, so anni che è regista teatrale,
sì.
E qui lui, secondo me, se poi magari lo vedrai, parleremo, ma insomma lo vedrete, in generale, è un attore che... fa, secondo me, molto lui, che costruisce molto da solo, e loro sono molto bravi a costruirgli intorno. Però è veramente fantastico.
Mi
ha
incuriosito
veramente...
ancora di più io stasera, perché ancora non ho avuto modo di vederla neanche al cinema, quindi io stasera mi metto lì sul divano e mi sparerò
consigliata,
un paio di episodi. Consigliata. Sicuramente sì, sul grande schermo rendeva forse di più.
Per me sì.
Tu che l'hai vista forse sul grande schermo?
Sì. Io l'ho vista in tutte e due le versioni. Sì. Ecco. Io l'ho preferita sul grande schermo.
Direi.
È in pellicola, è girata in pellicola.
È in pellicola, si vede. L'avevo intuito. Chi ha visto anche il trailer, sì, si è capito. Tra l'altro, abbiamo parlato poc'anzi proprio con Claudio Giovannesi, che ci ha fatto una bellissima. Ci ha detto come ha lavorato, no? Non ha girato in pellicola ma con una serie di tecnicismi che adesso non mi metto qui a rispiegare, che lui ha spiegato perfettamente ciò che è ambientato nel passato, appunto lì nella Napoli, insomma,
della seconda guerra mondiale,
ma soprattutto anche degli anni poi dopo, quelli del tra fine 60 e inizio 70. Mm-hmm. È stato creato l'effetto pellicola. Lui mi ha citato due film, uno è Dune, quindi una produzione colossale, l'altro è stato l'effetto del film The Holdovers, quello di Alexander Payne, che non fu girato in pellicola ma con l'effetto pellicola, quindi bisognerebbe sentire i fratelli di Innocenzo hanno usato la stessa tecnica di Giovannesi, di Villeneuve.
Loro
ti
risponderebbero probabilmente perché l'hanno fatto. Abbiamo girato lì perché la carta stampata del cinema è quella, è la pellicola, e quindi abbiamo girato puramente in pellicola. Vorrebbero girare tutto il resto in pellicola.
Hanno i fondi, una produzione importante come Sky, insomma, poi mi pare anche prodotto da chi, insomma, da produzioni molto importanti anche qua in Italia, va bene, non vediamo l'ora di vederlo. Tra l'altro vedo che nel trailer c'era anche una frase imperdibile di Bad Taste, anche noi, insomma, in un certo senso siamo solidali con tutta la relazione.
Siamo
Bad
debitori,
Taste.
Almeno io sono molto debitore. Certo, di dire
chi è appassionato di cinema e loro alla fine chi sono i primi ad uscire, diciamo, a nascere in questo campo, sono quelli che poi si ricordano e a cui siamo più affezionati. E Bad Taste da Community poi è diventato un blog, poi è diventato un sito, un grande sito con grandi firme, e lo ricordiamo proprio per questo, no? Perché sono stati veramente i primissimi ai tempi già del Signore degli Anelli, quindi si parla quasi di 25 anni fa, a fare critica, a parlare di film, di cinema, di serie televisive, e il fatto che per adesso hanno deciso appunto di chiudere per i motivi che poi ci sono scritti proprio nell'ultimo editoriale del direttore Berni sul sito, insomma, vabbè, lì dovremmo aprire un capitolo a parte.
Continueremo a leggerli
perché l'archivio comunque rimangono grandi pezzi, grandi speciali, approfondimenti, pensa a quello di Niola sui Simpson, straordinario.
Sì, veramente
straordinario quello di Niola sui Simpson. E sì, davvero da pubblicare quasi quello, una cosa...
Forse lo farà, glielo proponiamo tutti insieme.
Glielo proponiamo, glielo pubblichiamo noi, facciamo una casa editrice io e te, Fioretti, che dici?
Sì, certo.
Va bene, caro Jacopo, è come sempre un piacere parlare con te, conversare con te.
Anche
il consiglio di oggi è Dostoevskij, poi la settimana prossima torneremo nei nostri vecchi film. Ti ho dato una settimana d'aria, poi no, vabbè, vedremo che cosa succederà nelle settimane a venire. Intanto ti ringrazio e ci sentiamo in una delle prossime puntate sicuramente.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao.
Let me take a look. Out of 110 applicants, we found him. Dr. Max Bankman.
He aspirated a lot of water. We need to act now.
Welcome aboard the Odyssey. Allow me to introduce Avery and Tristan.
You must be my brilliant nurses.
We are the ship's brilliant and capable nurses, yes.
Of course. I'm sorry.
Our mission is to preserve the dream. And that's why you're here. Crashing. Keep these dreamers safe.
I have a pulse.
You're gonna be okay.
E allora 17:53 entriamo nell'ultima parte della nostra trasmissione. Come sempre, io prima di tutto voglio ringraziare Box Office Banful, la pagina Facebook che vi invito anche a seguire, di Fulvio Bennati, che tutte le settimane, tutte le domeniche più o meno, tra domenica e lunedì, ci pubblica il podcast, quindi grazie mille Fulvio, grazie. Saluto invece Federico Vascotto, ciao Federico. C'è Federico, pronto? Pronto? Eccoci. Momenti di suspense. Ma eri per caso in crociera?
Sono appena tornato.
Ah, sei appena tornato alla crociera. Bene, bene, beato te, devo dire. Sicuramente sarai, avrai visitato e solcato il più grande dei nostri mari. Allora, caro Federico, buonasera, ben trovato.
Ben ritrovato e ben ritrovato gli ascoltatori e ascoltatrici. Adesso capirete perché,
adesso capirete perché, perché non parliamo del non parliamo di crociere, non parliamo di salga a bordo cazzo, non parliamo di queste cose qui, ma parliamo di una serie televisiva che si appresta a debuttare da domani su Disney Plus ed è l'ennesima serie, lo dico in maniera fantoziana, l'ennesima serie di Ryan Murphy. Sì, l'ennesima serie di Ryan Murphy, ne abbiamo parlato proprio due settimane fa, di Grotescherie. Io lo dico sempre in francese, mi viene da dirlo in francese, vabbè, continuerò a dirlo in francese, Grotescherie. Ecco, forse è la miglior pronuncia. Invece adesso sì, tutt'altro ambiente, tutt'altro clima, tutt'altra atmosfera. E questa volta Ryan Murphy ci porta niente meno che appunto su una nave da crociera, dove c'è un dottore che molti conosceranno, Joshua Jackson, per essere l'iconico Pacey Witter, com'è che si chiamava di cognome?
Sì, Pacey Witter.
Pacey Witter di Dawson's Creek. E mandiamo anche al contempo un abbraccio a James Van Der Beek.
Ecco, povero
Jane. Jane, no, insomma, no, purtroppo sta combattendo anche con una malattia, insomma, abbastanza particolare. Lo abbracciamo per questo, perché insomma, chi della nostra età è cresciuto anche con Dawson's Creek. Doctor Odyssey si chiama la serie.
Esatto, hai fatto un'ottima presentazione, perché siamo all'ennesima serie di Ryan Murphy che però, appunto, come hai detto tu, solca mari completamente diversi, oceani completamente diversi dal passato. Tra l'altro, la cosa così ironica di tutto questo è che il team creativo dietro Dottor Odyssey è lo stesso di Grotescherie, ovvero non solo Ryan Murphy, che ormai fa sempre le cose in coppia o in tripletta, no, con altri due autori, in questo caso John Robin Bice, l'ex creatore di Brothers and Sisters, che ha curato la seconda stagione di Feud, e Joe Baker. Loro tre, da un lato, si sono inventati quella cosa assurda e surreale, insomma, horror thriller, che è Grotescherie, anche un po' crime, molto d'autore, forse troppo, avevamo detto, no, dei primi episodi era una summa di tutti gli stilemi di Ryan Murphy, e chissà come sarebbe proseguita. Qui siamo proprio su un altro pianeta, andiamo sulla TV generalista, medical drama in crociera, quindi in, come dire, in mezzo al mare, in mezzo all'oceano, è riuscito a riportare in TV generalista, appunto, dai tempi di Dawson Creek, niente meno che Joshua Jackson e Don Johnson, ovvero uno dei due ex protagonisti di Miami Vice e Nash Bridges, per chi insomma seguisse all'epoca i procedurali.
Beh,
quindi
sì,
due grandissimi ritorni. Il buon Joshua, dopo aver fatto una parentesi, insomma, via cavo con The Affair, serie che consiglio di recuperare,
sì,
molto interessante,
soprattutto le prime stagioni,
durata sì anche parecchie, sì, stagioni,
sì,
e il remake di Attrazione Fatale, che invece potete tranquillamente saltare su Paramount Plus, lo ritroviamo appunto più affascinante, quasi ringiovanito, diciamo, dagli ultimi ruoli. Sarà appunto il mare dell'oceano, che sappiamo fa bene, l'area dell'oceano,
certo,
come medico di bordo scelto per questa nave da crociera extra lusso, insomma, una delle più lussuose al mondo, la Odyssey, ecco perché insomma il nome il titolo della serie, in cui si ritrova ad essere appunto il medico di bordo. Lui deve abituarsi a questo nuovo tipo di vita dopo che è stato uno dei medici più prestigiosi e chirurghi più prestigiosi del mondo, e ha lavorato per i Medici Senza Frontiere, quindi sia lato, diciamo, prestigioso sia lato umanitario. Per una serie di circostanze che non stiamo qui a svelare, si ritrova in un mondo post pandemia, di nuovo raccontano un mondo post pandemia come in grotescherie, guarda caso, i tre autori, si ritrova a lavorare su questa nave da crociera in cui il capitano è Don Johnson, e poi ci sono i due infermieri di bordo che, dopo che il vecchio medico di bordo se n'era andato, speravano di ottenere il posto di che va a Joshua Jackson, e quindi si ritrovano in questa sorta di, come dire, di questo battibecco, diciamo, no, per il posto, in questa rivalità, diciamo, professionale per il posto, che diventa anche presto una rivalità amorosa, perché si crea subito, proprio subito dal primo episodio, un triangolo fra loro tre, che sono tutti giovani e di bella presenza, diciamo, quindi molto facilmente giocano gli autori con questo triangolo amoroso. Quindi sostanzialmente questa Odyssey diventa un incrocio tra Love Boat e 911, serie sempre di Ryan Murphy, non a caso, in cui non c'è più il caso della settimana come la TV, no, ci ha abituato, insomma, ma i tanti casi della settimana. Quindi ogni episodio se ne vedono delle belle a profusione, quindi anche con un livello di sospensione delle credibilità, sì, richiesto abbastanza alto. Perché ne succedono veramente di tutti i colori.
Ma ecco, mi viene da dire come l'altra serie della generalista di Ryan Murphy, che è 911.
Quella sì, ho nominato, sì, 911, scusa, l'ho detto in italiano, ma era quella.
Sì, era quella.
Assolutamente, si vede che il retaggio, diciamo, è quello, che però incrocia Love Boat, è un po' Grey's Anatomy, se vogliamo, perché non è solo medical, ma sono molto importanti le dinamiche amorose, sia tra loro, diciamo, addetti ai lavori, sia ovviamente con gli avventori e clienti e passeggeri della nave, che di viaggio in viaggio, no, cambiano e si spostano e possono creare, insomma, no, queste classiche situazioni medico-paziente a cui Grey's Anatomy ormai, no, ci ha abituato da 21 anni a questa parte. La cosa carina è che Ryan Murphy ha proprio giocato con questa prima stagione, che per adesso, insomma, non è stata ancora rinnovata per una seconda, però avrà una stagione completa. Ha chiamato vari, diciamo, membri della sua scuderia a fare delle piccole comparsate, no, dei camei nei vari episodi. Ne cito due, giusto per come esempio, poi gli altri ve li lascio scoprire, insomma, man mano che proseguiranno gli episodi settimanalmente su Disney Plus. Abbiamo un Chordover Street riciclato da Glee, insomma, che non vedevamo dai tempi di Glee, e una Shania Twain che si improvvisa nonna in crociera, che potrebbe avere, insomma, un flirt con il capitano
Shania Twain. Beh,
sì,
Man, cioè, I feel like a woman. Siamo
vecchie glorie e appunto vecchi membri del Martyverse, insomma, delle sue serie, che ormai sappiamo che ci resta in contatto in modo positivo con praticamente tutti. Lui alza la cornetta: senti, ma verresti a fare un cameo da me? Ma sì,
a Ryan non si dice di no, in poi,
ma
però.
No, non gli dice di no nessuno, né nomi del grande cinema, né vero. Della serialità, ecco.
Sì, sì.
Il difetto, quindi, è una serie molto semplice, molto proprio da intrattenimento basico,
senza tante pretese, insomma.
Esatto, senza tante pretese. I due difetti che possiamo imputarli sono uno, appunto, che pretende una grande sospensione dell'incredulità, perché se già 911 la pretendeva, però stiamo parlando di Vigili del Fuoco, quindi anche realistico, che avessero a che fare con casi al limite. In mezzo al mare un certo tipo di chirurgia, di macchine all'avanguardia, per quanto siano volute da questo medico protagonista, insomma, risultano, no, insomma, credibili fino a un certo punto. E poi il fatto che tutti e tre i protagonisti giovani da subito siano un pochino arroganti. Professione, diciamo, un po' lo richiede, soprattutto quella di Joshua, che, no, deve presentarsi come, insomma, il dio in terra arrivato per salvare la nave, no, dalla bancarotta, diciamo. Però, detto questo, risultano tutti e tre un pochino respingenti, se vogliamo. Ecco, poi grazie al fatto che sono più o meno tutti attori conosciuti, perché anche i due infermieri sono Philippa So, che avrete conosciuto in Hamilton come una delle mogli, insomma, del musical
di Miranda,
di Lin-Manuel Miranda, esatto. E Sean Tail, che si è visto in varie serie, in vari film, insomma, negli ultimi anni, quindi sono tutti volti conosciuti, diciamo che grazie al loro carisma comunque che questo respingimento insomma ci si passa un po' oltre, ecco. Però ripeto, rimane un intrattenimento che però è interessante proprio a livello di guarda cosa si sono inventati nel mezzo di tutt'altro, voglio dire, di un American Horror Story, un Great Escherie, un American Crime Story, ti propongono,
diciamo, che probabilmente per restare in tema Ryan Murphy si è voluto prendere una vacanza tra una serie più impegnativa e l'altra, e quindi ha dato, ha calato l'asso di Dr. Odyssey. Va bene, esce domani, l'abbiamo detto, appunto, su Disney Plus. Tu hai scritto una recensione che uscirà domani?
Uscirà domani, esatto,
su Movie Player.
Potrete leggere domani. E comunque, come riprova di quello che dicevamo prima, cioè è riuscito a riportare in TV niente meno che Joshua Jackson e Don Johnson, quindi vedi alzare
la
si dice di no,
per il discorso appunto di prima, non si dice si dice di no al buon vecchio Ryan. Grazie Federico, come sempre, ci sentiamo tra 7 giorni. Un abbraccio.
Ciao a tutti.
Allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa 12ª puntata della 7ª sessione, che troverete, o meglio, ritroverete in versione podcast da domani sul sito di Nova Radio, che è novaradio.info, e poi da venerdì sulle principali piattaforme di streaming, in particolar modo su Spotify. Io vi consiglio di seguire il nostro podcast su Spotify, come pigiando sul segui che trovate appunto nel profilo della 7ª ossessione, e vi invito anche a seguirci su Instagram. Noi abbiamo una pagina Instagram dove appunto diamo nel corso della settimana vengono pubblicati non solo i podcast, ma ci sono anche anticipazioni sugli argomenti di cui parliamo. Soprattutto annunciamo anche gli ospiti quando ci sono, come è stato appunto il caso questo pomeriggio di Claudio Giovannesi. Siamo arrivati alla fine, lasciatemi salutare la mia cara e dolce principessa che mi sta ascoltando in questo momento, a cui gli mando un cuore che non si vede perché non ci abbiamo la radiovisione, ma io in questo momento le sto mandando un cuore, un grande abbraccio, un grande bacio. E detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con la 7ª sessione, ricordandovi che questo pomeriggio la programmazione continua alle 19:30. Non perdetevi la nuova puntata della Svolta, un bellissimo programma del palinsesto in Nova Radio. Tra l'altro i ragazzi della Svolta continueranno a parlare di cinema, perché avranno come ospiti le due direttrici artistiche del Florence Queer Festival, che parte a Firenze proprio in questi giorni. È tutto, arrivederci.